Ma chi te lo fa fare? Il volontariato, le motivazioni, i progetti e le storie. Le associazioni si raccontano alla radio.
Un caro saluto agli amici di Radio Voce nel Deserto e in particolare agli amici di Ma chi te lo fa fare, il programma che incontra i protagonisti del volontariato, che raccontano le loro storie, le loro idee, i loro progetti e le loro motivazioni. Oggi con me in studio c'è Adelaide. Ciao Adelaide.
Ciao Luciana, ciao a tutti i radioascoltatori, eccoci qui per una nuova puntata.
Ecco, Adelaide è una nostra amica, è una volontaria, lei partecipa al volontariato in maniera veramente grande e lei ci ha fatto conoscere una bellissima associazione, un'associazione non del nostro territorio ma del territorio padovano, esattamente di Ponte San Nicolò, ed è l'associazione 1514 Oltre il Muro, e abbiamo il grande piacere oggi di avere con noi il presidente Stefano Cecconi, a cui do un caloroso benvenuto.
Grazie e buongiorno a tutti.
Grazie Stefano per aver accettato il nostro invito. Allora, con 1514 Oltre il Muro, oggi apriamo una finestra sul popolo del Sahrawi, il popolo del deserto. Perché? Perché è un popolo che vive in una situazione molto precaria, vive relegato nei campi profughi in Algeria e ha una storia difficile, di cui Stefano poi ci racconterà. Però Stefano, ecco, vorrei iniziare il nostro incontro un po' con una tua presentazione. Raccontaci un po' di te, cosa fai, come hai avvicinato questa associazione e questo, come è nato il tuo interesse per il popolo del deserto.
Ma guarda, la nostra esperienza nasce dal mondo del running. Corriamo per passione. Uno dei nostri amici è stato invitato per vari motivi a correre la Sahara Marathon. Ogni anno a fine febbraio viene organizzata questa grande manifestazione sportiva ai campi profughi, che attraversa tutti i campi profughi e serve proprio per cercare di portare alla ribalta dei media questa causa che è praticamente sconosciuta, insomma. Questo nostro amico è andato a correre la Sahara Marathon, probabilmente credeva di correre una gara podistica, come gli capitava di fare molte volte. In realtà ha vissuto, come succede, una settimana all'interno dei campi profughi. E quando è tornato è rimasto molto colpito da tutta questa storia, ha deciso di scrivere un libro. Questo libro è servito come raccolta fondi per organizzare dei progetti. Io l'ho conosciuto più o meno intorno al 2011 e per raccontare anche come è nata la nostra associazione c'è questo piccolo aneddoto, questo piccolo episodio che mi riguarda personalmente, ma quasi indirettamente, perché nel 2011 ho compiuto 50 anni, la mia compagna ha organizzato una festa, io sono refrattario ai regali, non posso riceverli per me, e ho detto ai miei amici: venite, non portate regali, eventualmente vi dirò, vi racconterò. In quell'occasione abbiamo, assieme a Rubens Noviello, che è questo amico che ha corso la Sahara Marathon all'inizio,
abbiamo, che si può dire il fondatore dell'associazione?
I fondatori siamo stati in quattro, ecco. Stavo appunto dicendo che da quell'esperienza abbiamo raccolto fondi tra i miei amici, abbiamo divulgato questo libro che lui aveva scritto e che, insomma, racconta della maratona, ma in realtà è solo un pretesto per raccontare la storia, alcune storie, 42 capitoli che hanno appunto a che vedere con i Sahrawi, la maratona e la situazione che stanno vivendo. E da lì, insomma, abbiamo immaginato di poter fondare una onlus che si occupasse principalmente di questa causa e più in generale di diritti umani, perché nel Sahara occidentale, che oggi attualmente è illegalmente occupato dal Marocco da molti anni, c'è in qualche modo anche una violazione dei diritti umani.
Ecco, Stefano, tu appunto hai già accennato a dei problemi importanti che riguardano il popolo del Sahrawi. Vogliamo fare un po' più di conoscenza con la storia di questo popolo, perché magari anche io stessa non la conosco tanto. Tu hai detto che è una storia sconosciuta, ed è vero. Vuoi raccontarci a grandi linee cosa ha subito questo popolo negli ultimi 50 anni?
Sì, la storia inizia negli anni 70, quando c'è stata la decolonizzazione da parte della Spagna. Era, voi sapete che insomma, l'Africa è stata decolonizzata, i vari stati sono riusciti ad ottenere la propria autonomia, erano insomma gli anni dell'autodeterminazione dei vari popoli. L'ultimo territorio rimasto colonizzato è stato proprio il Sahara occidentale. In quel momento c'era la fine praticamente in Spagna della dittatura di Franco, anni 75, no? È stata la chiusura. La Spagna aveva fretta di andarsene dal Sahara occidentale, e invece di avviare, come dire, un processo di autodeterminazione attraverso un referendum, come avrebbero dovuto fare, ha scelto la via più breve, che è stata quella di consegnare metà del territorio al Marocco e metà del territorio alla Mauritania. Da lì naturalmente i Sahrawi, che è la popolazione insomma originaria di quella zona, si è sentita defraudata dei propri beni, perché poi il Sahara occidentale è un territorio ricco di pesca, di miniere di fosfati, che permetterebbero a quel popolo
di
poter avere le economie necessarie per poter vivere. E lì è nata una guerra, e questa guerra è durata fino agli anni 90. Poi in realtà la Mauritania si è ritirata quasi subito, e il Marocco ha preso anche la parte della Mauritania, cioè alla fine ha occupato tutto il Sahara occidentale. E la guerra, come dicevo, è durata fino agli anni, primi anni 90. A quel punto i Sahrawi hanno deciso, anche per una questione di forze, di abbandonare la guerra, hanno chiesto il cessate il fuoco, e da lì hanno iniziato una battaglia democratica istituzionale, chiedendo che gli venga riconosciuto l'esercizio del referendum sull'autodeterminazione. Lì poi, insomma, ci sono stati vari passaggi. Sta di fatto che da 40 anni, a più di 40 anni a questa parte, quel referendum non è mai stato fatto. I Sahrawi continuano ad attenderlo, e ancora sia le Nazioni Unite che istituzioni a livello anche europeo, da una parte riconoscono i diritti insomma del popolo Sahrawi, e dall'altro non riescono a sancirli.
Ecco, grazie, è stato molto chiaro, vero Adelaide?
Chiarissimo.
Una storia complicata, ma ce l'hai un po' resa più comprensibile. Ed è questo anche una delle mission della vostra associazione: far conoscere la storia, certo, e le condizioni attuali del popolo, che mi sembra adesso sia una parte cospicua, ecco, di questa popolazione viva nei campi profughi in Algeria. È così,
sì,
Stefano?
Sì, nel momento della guerra una parte consistente appunto dei Sahrawi è riuscita a scappare e si è rifugiata in Algeria, che ha concesso ospitalità, naturalmente però in territorio desertico. È considerata una delle aree al mondo più vicino all'aspetto lunare, il territorio dove esistono i cinque campi profughi Sahrawi in questo momento. E lì vivono 250.000 persone. La cosa vergognosa, perché questa sì è una vergogna, è che il Regno del Marocco, per difendere il Sahara occidentale, ha eretto un muro, credo sia il più lungo del mondo, 2727 chilometri, e l'ha interamente minato per lo più di mine italiane, di un'azienda che non esiste più qui della Lombardia, ma è interamente minato, e vi lascio immaginare che danni può aver fatto negli anni all'uomo, agli animali.
È un
terrapieno che è stato minato ed è ancora oggi ovviamente presidiato dalle guardie. Quel muro costa al Regno del Marocco 1 milione di euro al giorno.
E anche c'è la mano italiana, purtroppo non ci fa molto onore questa cosa. Un muro lunghissimo, credo uno dei più lunghi.
Tra i più lunghi sicuramente.
E poco se ne parla, poco se ne sa di questo muro. Ben venga la vostra associazione, veramente che si possa far conoscere questa triste storia. Allora, quindi siamo già entrati in quello che è un po' lo spiegare il nome che vi siete dati. 15-14, oltre il muro.
Sì.
Del muro, ecco, abbiamo capito perché è nel vostro nome, insomma.
È un auspicio, no?
È questo numero, 15-14.
15-14 è la risoluzione dell'ONU per l'autodeterminazione dei popoli, quindi abbiamo voluto unire, abbiamo la consapevolezza di aver costruito un nome articolato, forse anche difficile da ricordare. Qualche volta noi preferiamo, quando insomma parliamo della nostra associazione, nominare 15-14, ci sembra importante, insomma. Però 15-14 oltre il muro è la definizione di quello che noi stiamo facendo, e cioè, per tornare a quello che mi chiedevi prima, la sensibilizzazione, questa è la parte più importante di quello che cerchiamo di fare qui nel nostro paese, sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni italiane per fare in modo che a tutti i livelli ci possano essere pressioni politiche perché in Sahara occidentale avvenga quello che non sta avvenendo da 50 anni, e cioè ci sia una promulgazione di un referendum popolare per l'autodeterminazione, che poi per la verità ci sono delle regole scritte da molti anni e che forse ormai oggi potrebbero essere riviste, se non altro perché ovviamente prevedevano che avesse diritto al voto chi era nato nel 1975, quindi come potete immaginare dopo 50 anni
i tempi si allungano,
i tempi sono cambiati, molte
certo.
persone sono morte, e quindi insomma pensare di cambiare alcune regole, certamente sì, pensare che le regole del referendum possano essere cambiate per dare un vantaggio al Marocco, direi di no. Dobbiamo
certo.
immaginare che ci possono essere delle regole referendarie perché possano esprimere il loro voto il popolo originario del Sahara occidentale.
Ecco Stefano, allora abbiamo anche capito che è un popolo dignitoso, che ha deciso di intraprendere una lotta pacifica.
È un popolo anche rigoroso.
Per ritornare nel proprio territorio.
È un popolo rigoroso.
Rigoroso.
Perché immaginare, guardate, c'è una questione molto semplice, che mi è chiarissima. Questa causa è sconosciuta perché non ci sono attentati terroristici. Basterebbe una bomba che potesse fare dei morti, è una cosa forte che noi diciamo spesso, ma sicuramente quell'attentato porterebbe, farebbe conoscere la causa. Ecco, il Polisario, che è l'organo governativo della Repubblica Democratica Sahrawi, che come dire, è una struttura politica che è anche riconosciuta a livello di Nazioni Unite, è fermamente determinato a mantenere questa situazione pacifica. Ma è evidente che più andiamo avanti e più il rischio che ci sia una contaminazione che proviene dall'esterno, cioè come posso dire, una situazione, una forzatura verso una situazione di debolezza è molto alto.
È molto alto, anche perché appunto ci parlavi anche di un territorio, il loro territorio, che avrebbe delle ricchezze, quindi ci sono degli interessi poi europei anche magari che complicano un po' il tutto, vero?
Sì,
così succede.
Gli interessi economici sono quelli che stanno bloccando in questo momento il processo referendario necessario.
Questo è... Va bene, Stefano, ecco, ci hai aperto veramente uno sguardo problematico sicuramente e bisognoso di attenzione. E allora la vostra mission proprio è importante, e allora sensibilizzare la conoscenza della situazione del popolo saharawi e anche poi sostenere certi progetti di aiuto,
certo.
Vero Adelaide?
Sono importantissimi i sostegni ai progetti perché senza di quelli le associazioni no profit non possono andare avanti e non possono esistere. Per quanto uno ci possa mettere la buona volontà, però ha bisogno anche di un piccolo sostegno. E per cui noi diciamo sempre, e lo riconfermiamo in questa sede, quando sentite delle raccolte fondi mirate alle associazioni non profit, aderite senza nessun timore, perché i soldi o la beneficenza, chiamiamola così, che viene fatta a queste associazioni viene portata direttamente dai responsabili in loco, per cui è una cosa importantissima. E per cui non mi stancherò mai di ripetere questa, e tu Stefano penso che mi aiuterai a sostenere questo, come è stata per la vendita del libro del tuo amico per poter dar luogo alla nascita dell'associazione Oltre il Muro. Anche quello, se non fosse stato fatto questo libro, non saremmo venuti mai a conoscenza di quello che c'è a pochi centinaia di chilometri, diciamo così, da noi, perché in fin dei conti il Sarawak non è dall'altra parte del mondo, è abbastanza vicino all'Europa, per cui...
Hai ragione Adelaide. Allora, prima di addentrarci nella conversazione sui progetti che l'associazione ha attivato e continua a portare avanti, direi che possiamo ascoltarci un brano musicale. Fra l'altro è un brano molto particolare e vi diremo poi di che musica si tratta.
Natural, natural.
Ed eccoci di nuovo insieme nel programma Ma chi te lo fa fare. La musica che abbiamo ascoltata a me è piaciuta particolarmente, perché poi è musica del Sahara. E infatti abbiamo scelto proprio per questo programma una canzone di Marielle Massan intitolata Neve sul Sahara, una canzone che esprimeva anche le difficoltà, i problemi appunto del popolo sahariano. Allora, ricordo che abbiamo con noi in studio Stefano Cecconi, presidente dell'associazione 1514 Oltre il Muro. Adelaide, adesso a te la parola per parlare insieme con Stefano dei progetti di questa associazione.
Ti ringrazio, Luciana. Allora, ti faccio subito la domanda a freddo così, Stefano. Quali sono gli obiettivi che si prefigge l'associazione?
Sostanzialmente gli obiettivi sono due. Di uno abbiamo già parlato, del nostro impegno di sensibilizzazione, un impegno, come dire, tra virgolette politico. Non stiamo parlando di partiti, ma stiamo parlando di azioni che servono per muovere le coscienze verso una situazione direi scabrosa, insomma ingiusta, ecco, per attenuare i toni. L'altra cosa invece che facciamo è l'attività con progetti di solidarietà sia ai campi profughi sia nel nostro territorio. Ecco, noi da un po' di tempo pensiamo a questi progetti come attività di cooperazione. Ci piace meno parlare di aiuto. Pensiamo che, così come noi mettiamo a disposizione quello che possiamo, quindi le nostre risorse, quello che riusciamo a raccogliere, soprattutto in termini economici, ma anche con idee, con apporti progettuali, dall'altra parte inevitabilmente anche i saharawi devono mettere a disposizione la loro disponibilità, ciò che hanno, insomma. Solo così abbiamo la possibilità di costruire un ponte vero, altrimenti questo ponte si ferma soltanto da una parte.
Benissimo. Volevo chiederti una cosa. Esiste qualche rappresentanza in Italia per il Sahrawi?
Sì, la rappresentanza in Italia della RAS, della Repubblica Democratica Sahrawi, è a Roma. Quattro persone saharawi che sono ovviamente l'emanazione del Polisario lavorano all'interno del nostro paese sviluppando da un lato appunto attività politica, quindi sensibilizzazione verso le istituzioni, raccordo verso le istituzioni sia al Parlamento italiano e in alcune regioni, in particolare in questo momento l'Emilia Romagna e la Toscana, hanno all'interno delle loro istituzioni una speciale commissione consiliare, che è proprio una commissione per la questione Sahrawi. Dall'altro, naturalmente, il Polisario è un punto di riferimento per tutte le associazioni italiane che si occupano della causa Sahrawi. In questo momento in tutto il territorio italiano ci sono circa una quarantina di associazioni che lavorano per questa causa.
Perfetto. Un bel numero, chissà appunto che la cosa venga sempre più a conoscenza di tutti, di più persone, allora ci sarà anche più forza politica verso questo popolo.
Certo. Ascolta Stefano, quali sono stati gli obiettivi che l'associazione ha già raggiunto? Perché a me ne sta a cuore uno in particolare. I bambini, l'accoglienza dei bambini. Mi vuoi spiegare? Perché so che è un progetto bellissimo quello che avete.
Sì, allora, come stavo dicendo prima, noi lavoriamo sia ai campi profughi con alcuni progetti, sia a livello territoriale, cioè da noi, no? Ecco, uno dei progetti che facciamo qui è proprio l'accoglienza. Ogni anno a livello nazionale accogliamo circa 400 bambini. arrivano in Italia e la prima cosa che facciamo è quello di fare uno screening sanitario. Sono bambini di un'età tra i 10, 11 anni, 12 anni. Arrivano a luglio e poi ritornano ai campi profughi a fine agosto, insomma, verso il 20 di agosto. In questo periodo di tempo ai campi profughi la temperatura sale fino a 55-60 gradi.
Vivono nelle tende,
vivono
che abitazioni?
Nelle tende, vivono in alcuni manufatti che per lo più sono costruiti con dei mattoni di fango. Poi in qualche caso ultimamente siamo riusciti, soprattutto dopo le alluvioni di un paio d'anni fa, dell'autunno di un paio d'anni fa, a portare un po' di manufatti in cemento, dei blocchetti insomma di cemento prefabbricato, e per cercare di rendere un po' più stabili le loro case, i loro alloggi.
Per tornare ai bambini, allora finché sono qua in Italia, vivono presso le famiglie? O
ecco, noi, la nostra associazione fa capo ad una rete di associazioni che condividono questa esperienza, perché nessuno di noi avrebbe la forza, siamo tutti volontari, di poter garantire un periodo così lungo. Per cui i bambini, per esempio nella nostra condizione, nella nostra circostanza, arrivano a Reggio Emilia, passano 3 settimane nelle famiglie di Reggio Emilia, in alcune famiglie, dopo le 3 settimane vengono distribuiti nelle associazioni che per lo più invece scelgono un'accoglienza, diciamo, di tipo comunitario. Noi, per esempio, da noi arrivano il 21 di luglio, stanno da noi una decina di giorni a Padova, poi vengono a Rovigo per altri 4-5 giorni, perché in questo modo dividiamo 2 settimane. E nel frattempo, come dicevo, avevano fatto uno screening sanitario, perché è l'unica occasione che abbiamo per capire su questioni fondamentali com'è la loro salute, e vi garantisco che quando arrivano, insomma, i problemi
ce ne sono
sempre parecchi, soprattutto per quanto riguarda i problemi dentari, di ottorino, di oculista, eccetera. Sono problemi che riscontriamo normalmente. Qualcuno qualche volta ha anche problemi un po' più gravi, ma insomma poi di volta in volta interveniamo. E poi naturalmente cerchiamo di farli divertire. L'altra cosa importantissima alla quale teniamo molto è che questi piccoli ambasciatori di pace, quando arrivano con i loro accompagnatori, hanno anche il compito di raccontare la loro storia alle istituzioni. Noi abbiamo fatto da anni, insomma, stiamo curando questo aspetto, e ogni anno portiamo i bambini nelle amministrazioni comunali, nei comuni, dove naturalmente accettano di condividere questa esperienza, li portiamo e li presentiamo alle comunità, e sono loro spesso e volentieri che raccontano la loro realtà, come vivono, che incontrano giunte, consigli comunali.
Ecco, la cosa bellissima che hai detto adesso è che questi bambini diventano ambasciatori di pace. Cioè, è una cosa meravigliosa, questi piccoli esserini che possono comunicare a noi adulti stolti, perché dobbiamo dirci questo, cosa cercano da noi, un po' di pace. Ti ringraziamo, Stefano, perché questa è stata veramente una cosa bellissima che ci hai detto di questi piccoli bambini. È una cosa meravigliosa. Però io so che c'era un altro progetto che mi ha incuriosito tanto. Cos'è sto progetto Pizza nel Deserto?
Noi ci siamo occupati, ecco, come dicevi giustamente prima, ci siamo soprattutto occupati di bambini. Abbiamo iniziato la nostra attività con altri progetti. Poi in realtà una cosa che facciamo quando andiamo tre volte l'anno in missione ai campi è cercare di raccogliere le varie esigenze, cioè lavoriamo, come vi dicevo prima, in cooperazione. Vuol dire che cerchiamo di fare ciò che a loro serve e cerchiamo di farlo assieme. Poi parleremo anche di bambini eventualmente. In questa, per rispondere alla tua domanda, una delle cose che abbiamo fatto ultimamente, insomma, è rispondere a una richiesta del campo profughi più distante di tutti e cinque i campi profughi, insomma. È, come potete immaginare, quello meno fortunato, cioè dove arriva meno offerta, perché è quello più distante. Ecco, quindi quello che aveva più bisogno ha avuto, insomma, un po' la nostra attenzione. Il governatore che si occupa di quel campo profughi ci chiedeva di trovare una soluzione ai giovani, perché i giovani non hanno nulla da fare. Voi dovete considerare che i Sahrawi vivono esclusivamente di aiuti umanitari e i campi profughi non c'è lavoro, bisogna inventarlo attraverso i progetti. Questo è quello che succede. Quindi manca il lavoro da una parte e mancano luoghi di aggregazione. La pizzeria che abbiamo aperto in mezzo al nulla è un'occasione di lavoro per alcuni giovani ed è invece uno straordinario momento di aggregazione per tutti i giovani, anche i meno giovani, perché la pizzeria è un locale dove c'è una televisione con lo sport dalla mattina alla sera, perché è collegato al satellite, dove loro possono mangiare la pizza, trovarsi, chiacchierare, esattamente come succede da noi, ed è stato un grande successo.
Immagino per i giovani, perché altrimenti niente, certo, da fare tutto il giorno. È una bellissima proposta. Quindi questa pizzeria è frequentata, al di là della pizza, si mangia anche la pizza, si fa la pizza?
Sì, fanno la pizza. Noi abbiamo praticamente il progetto, noi abbiamo costruito i locali, abbiamo arredato la pizzeria, quindi abbiamo pagato, insomma, in sostanza abbiamo provveduto a tutte le attrezzature, poi naturalmente l'abbiamo avviata,
insegnato a fare la pizza.
Abbiamo insegnato a fare la pizza e poi abbiamo sostenuto la fase di startup, cioè l'avviamento, diciamo, dell'attività. Loro devono mettere la loro parte. Ci sono tre ragazzi coordinati da un ragazzo più esperto, insomma, che si occupa appunto del coordinamento e fanno la pizza.
Così, proprio fanno per quel pizza, principio panini, di cooperazione, certo, di cui ci parlavi prima, che questo è importante, che così si collabora insieme, non è solo assistenzialismo, ma si dà la possibilità a loro di...
Poi noi siamo molto esigenti.
Questo è corretto.
Andiamo giù in missione a verificare che i progetti funzionino e soprattutto devono funzionare sulla base degli accordi che abbiamo preso. Faccio un esempio: siamo scesi, siamo andati a visitare la pizzeria, alcune cose non ci piacevano, siamo intervenuti, poi abbiamo verificato e le cose si sono sistemate. Perché loro devono avere, come dire, la responsabilità della conduzione di un progetto che abbiamo condiviso.
Certo.
È molto importante che così anche loro si sentono parte attiva, non sono solo là che aspettano, ma collaborano, e per cui penso che sia anche gratificante per questi ragazzi potersi gestire e veder crescere un loro futuro.
Sì, è fondamentale. Ecco, lì, sempre in quella zona lì, direi praticamente nello stesso luogo, noi abbiamo aperto un altro progetto sempre per lo stesso gruppo giovani che ha dato dimostrazione, assieme all'interesse del governatore, che peraltro fondamentale, abbiamo aperto un'altra attività su loro richiesta, ed è la scuola d'inglese. Per loro acquisire competenze è fondamentale, perché con le competenze possono confrontarsi anche con i giovani degli altri paesi, e serve, come, perché il mondo non finisce nel loro deserto, e la loro prospettiva è quella di ritornare a casa loro e di poter mettere a frutto le competenze che hanno acquisito. Quindi il progetto della scuola d'inglese è servito per dare lavoro ad un insegnante che aveva già competenze acquisite ed era in grado di insegnare la lingua, e la copertura dei costi per 25 ragazzi che possono fare una scuola dove imparano inglese 5 giorni alla settimana per 3 ore al giorno, un full immersion importante. Loro lì sono in grado di parlare inglese in maniera sciolta, ecco, insomma, mi sfugge il termine.
No, no, ma abbiamo capito, va benissimo così. Allora, posso anche chiederti, cioè la vostra associazione si compone di tante persone, siete un bel gruppo di volontari, c'è bisogno di nuove forze, facciamo un appello a chi ci sta ascoltando, se volesse dare una mano, come...
Guarda, la nostra associazione è cresciuta molto negli ultimi 2 anni, ci siamo dati molto da fare, abbiamo fatto molte cose, ed è cresciuta anche in termini, come dire, di iscritti. I volontari, il lavoro del volontario è più impegnativo, però nel tempo, insomma, si conoscono persone che hanno piacere di collaborare, si inseriscono. Noi siamo una grande famiglia che cerca di includere sempre chiunque si voglia avvicinare e abbia piacere di far parte della nostra associazione. Ben venga. Noi abbiamo soprattutto la necessità di sostenere i nostri progetti, e lo facciamo in questo momento esclusivamente con donazioni private. Quindi la cosa importante è che noi cerchiamo di essere molto trasparenti. La gente ci dà fiducia, ci affida i loro soldi, la loro donazione, e vuole sapere giustamente dove va a finire. Quindi il nostro impegno è quello di cercare di utilizzare tutti i soldi che ci vengono donati per i nostri progetti, ovviamente al netto, insomma, dell'organizzazione necessaria, ma per il momento è così. Il volontariato purtroppo non è sufficiente. Non è sufficiente perché le nostre attività hanno anche bisogno di seguire, come dire, una burocrazia di gestione, e questa e in molti casi è davvero complicato.
Un'amministrazione. Quindi, per documenti, visti, per
la parte amministrativa, la parte, diciamo, anche progettuale, anche di relazione nei confronti delle istituzioni, perché non possiamo fare a meno di pensare che il nostro paese, indipendentemente dalle cause, ma in generale, noi siamo un paese ricco, siamo un popolo ricco. Adesso qualcuno che mi ascolta
dirà di no.
Sì, sobbalzerà nella sedia, ma noi siamo...
Confrontandoci.
Se qualcuno ha il coraggio di muoversi, e di muoversi oltre i paesi occidentali, si accorgerà che la gran parte del mondo è povera, vive sotto la soglia di povertà. Noi abbiamo il dovere di fare la nostra parte. E le istituzioni devono pensare che, se vogliono la pacificazione, devono porsi il problema dei paesi poveri, cioè la povertà nel mondo è quella che scatena le guerre, perché sotto ci sono gli interessi economici, non sono certo i poveri a scatenare le guerre, che invece sono sottomessi dai paesi ricchi, ecco. Ma perlomeno noi abbiamo bisogno di potenziare la cooperazione internazionale. Il volontariato può fare molto, lo sta facendo molto, spesso e volentieri lo sta facendo al posto delle istituzioni, che oggi purtroppo stanno davvero investendo pochissimo nel terzo settore.
Grazie per queste tue parole, molto chiare e dirette. Credo che se qualcuno, ecco, è interessato, può mettersi in contatto con l'associazione attraverso il vostro sito. Avete un bellissimo sito, anche ricco di foto con descrizione dei vostri progetti, e quindi si può entrare, prendere visione e anche dei vari contatti, anche il conto corrente forse per le donazioni oppure per la partecipazione alla solidarietà che man mano voi proponete. Ecco, allora Stefano, qua il tempo corre veloce, il tempo che abbiamo a disposizione, ma vedo che ci sarebbe tanto ancora di più da dire. Adesso vorrei entrare un po' in una domanda forse un po' personale, ma che sta sotto un po' a tutto il nostro programma. Cosa ti spinge a spendere così tanto della tua vita, del tuo tempo verso questa popolazione? Cosa ti ha spinto? Chi te lo fa fare?
Ma la risposta sta un po' nelle ultime battute di prima, no? Io sono convinto che ognuno di noi ha il dovere di non guardare il proprio orticello, di non chiudersi all'interno delle proprie miserie. E ognuno di noi ha la possibilità di fare qualcosa. Credo soprattutto nell'ottica della cooperazione, la cosa più semplice. Non parlo di aiuto, lo ribadisco, parlo di certo di un atteggiamento solidale, quello sì, ne abbiamo bisogno in questo momento. Io penso che il nostro paese, come dire, stia pagando a caro prezzo un messaggio che sta passando e che non è tranquillizzante, ecco. Invece ci dobbiamo ripensare, abbiamo la possibilità tutti di avere una disposizione nei confronti degli altri, soprattutto di chi è meno fortunato di noi, di accoglienza. Ecco, questo io credo molto che se riusciamo ad invertire i termini dei ragionamenti che si fanno in questo ultimo periodo, non possiamo che andare in quella direzione. Per cui io credo che dobbiamo davvero immaginare una società accogliente, perché è più sicura e non il contrario. E quindi io lavoro per questo motivo qui.
Questa è la tua motivazione ed è anche la nostra. Condividiamo
appieno
quello che tu hai detto. Dobbiamo concludere, Adelaide?
Purtroppo sì, questo momento
ecco,
così
io
bello.
Spero che tu potrai ritornare ancora a trovarci, magari quando iniziate qualche altro progetto, qualche altra idea della vostra associazione. Ci farà piacere se tu verrai a trovarci ancora. Tu sei stato nel Sawari, sei stato nei campi?
No, profughi. Noi ci andiamo ogni anno.
Ma tu personalmente
sei stato lì? Sì, ogni anno vado uno o due volte, due volte all'anno. Sì.
Ecco, quindi ti porterai dentro non so quanta ricchezza, vero? Anche quanti racconti, quanti aneddoti avresti da esprimere, da raccontare.
Ogni volta è un'esperienza nuova, anche se devo dire dalla prima volta che sono andato qualche anno fa, ogni volta che torno è come se non fossi mai ripartito da lì, ecco.
Te lo porti dentro, ecco, io la sapevo che questa cosa, ne parlavamo con Adelaide nel programma della scorsa settimana, cioè l'Africa ti resta dentro, i problemi poi delle persone che vedi, che tocchi con mano, non te li puoi scaricare facilmente, vero? Diventano parte poi della tua vita, della tua motivazione, che ti è...
diventano parte di te.
Parte di
diventano
te.
Parte di te.
Parte di te. Va bene, e un messaggio ultimo per smuovere le coscienze di noi tutti, degli ascoltatori, un messaggio?
Guarda, io dico spesso che noi non siamo qui per salvare il mondo e credo che questa sia la cosa più importante, perché al contrario un altro pericolo è che chi si dà da fare nel volontariato, nel sociale, eccetera, poi magari ad un certo punto perde la bussola e crede di essere indispensabile. Non è vero. È vero invece che, per ribadirlo e risottolinearlo, insieme possiamo costruire i ponti. Questa è una cosa alla quale credo molto.
E se permetti possiamo andare anche oltre il muro e semmai abbatterlo. Va bene? Io direi che possiamo concludere in questo modo. Adelaide,
sicuramente sì.
Salutiamo i nostri amici, diamo appuntamento un altro programma della prossima settimana. Stefano,
grazie della vostra ospitalità
e tante cose per la vostra associazione, e ancora ripeto, spero che tu possa ritornare a breve.
Un solo appello: siamo in dichiarazione dei redditi,
sì, giusto.
Se mi è consentito, per certo. Chi non lo declamo adesso il numero di codice fiscale che serve per inserirlo nella dichiarazione dei redditi per il 5 per 1000, però se andate a vedere il nostro sito internet 1514 in cifra oltreilmuro.it o la nostra pagina Facebook, troverete il numero di codice fiscale. Quei soldi per noi sono indispensabili, perché sono gli unici soldi che ci sentiamo di spendere per la gestione della nostra associazione, per non togliere le donazioni che fanno i nostri amici, e sono tanti, ai progetti. Per noi è indispensabile, il 5 per 1000 è davvero un toccasana, e per a chi avrà interessato la nostra storia, se non ha ancora presentato la dichiarazione dei redditi, ci farebbe molto
sì,
piacere.
Sì, c'è ancora tempo. Bene, allora con questo appello chiudiamo. Grazie ancora, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao ciao, grazie a tutti.
Grazie ancora.
Ma chi te lo fa fare? Il volontariato, le motivazioni, i progetti e le storie. Le associazioni si raccontano alla radio.